Buonasera, buonasera a tutti. Allora se arriva altra gente poi ce n'è, arriveranno da dietro, mi daranno fastidio. Grazie a tutti, come sapete iniziamo anche, vi sentite? Allora, iniziamo anche quest'anno la nostra riflessione sui termini sensibili del nostro tempo, come sapete è un appuntamento a cui teniamo molto, e in un momento in cui si parla molto di sovranità abbiamo pensato fosse utile spendere una riflessione sul concetto di autorità. Siamo molto contenti che a parlare dell'autorità sia il professor Carlo Galli, che tutti conoscete come uno dei filosofi della politica più importanti del panorama italiano, ma direi europeo, oltre ad essere uno dei protagonisti del dibattito pubblico in Italia. E sapete anche che ha dedicato al concetto di autorità un importante studio qualche anno addietro. Quindi lo ringraziamo molto di essere qui, sapete anche che è professore ordinario di storia e dottrina politica all'Università di Bologna e sapete, quindi da genere un po' mi taccio, che questo è il primo di due incontri, il secondo incontro sarà sempre settimana prossima, sempre martedì alle 18 qui, per cui lo schema è sempre il solito, il professore fa la sua relazione, poi dopo si apre un piccolo dibattito col pubblico, sapendo anche che il dibattito potrà proseguire anche settimana prossima. Quindi accoglierei il professore con un applauso e gli cedo la parola.
Bene, grazie. Buonasera a tutti, sono molto lieto di essere in questo contesto. Grazie di essere qui, grazie la Fondazione Campostrini che mi ha voluto invitare. Ho due ore, una questa sera e una tra una settimana, per parlarvi del concetto di autorità, per come lavoro io sotto il profilo proprio metodologico. Vi farò la storia del concetto. Autorità è un concetto in senso forte, è un concetto politico. E per cominciare cominciamo dall'uso del termine corrente. Noi sappiamo che autorità oggi nella lingua italiana significa alcune cose, significa il fondamento o il criterio da cui ha origine e da cui trae legittimazione un potere. Ovvero sia, sappiamo che è sinonimo di potere legittimo. L'autorità dello Stato, l'autorità della legge. Poi significa anche semplicemente autorità come potere. Nell'uso del linguaggio quotidiano, dire autorità e dire potere spesso è la stessa cosa. Un terzo significato è il prestigio di una persona, l'autorità di Dante Alighieri, l'autorità del professor Talvella. Dunque, fondamento, criterio di legittimità, oppure sinonimo di potere, oppure prestigio di una persona. Non è proprio la stessa cosa, sono cose anche diverse. Vediamo un po' di fare ordine e per fare ordine bisogna cominciare dall'etimologia. Autorità deriva dal latino autoritas. In tutte le lingue europee c'è questa parola, c'è in francese autorité, in inglese authority, in spagnolo autorità, perfino in tedesco adoperano la parola autorité, hanno anche che è una framework, è una parola straniera per loro, nella loro lingua, secondo i loro etimi, c'è la parola obliquat, ma insomma autorità è molto. Ed è autoritas parola latina auctoritas è la base. Auctoritas a sua volta è un derivativo di auto. Il suffisso tat significa essere, per cui hereditas vuol dire essere eres, essere erede, civitas vuol dire essere civis, auctoritas vuol dire essere auctor. Auctor a sua volta è un nome d'agente che deriva dal verbo augeo, augere. Eccoci. E questo a sua volta deriva da una radice indoeuropea che è aug, o col digamma iniziale vaug, aug, vaug, che è una radice abbastanza importante, dà origine a una famiglia lessicale abbastanza vasta. In latino, oltre ad augere, una quantità di termini, auctor, auctoritas, auxilio, augur, augurium, augustus, auctus, augmentum. In greco il verbo auxano, crescere, la auxologia, la scienza che studia la crescita delle persone. Poi vabbè, abbiamo tracce di questa radice nella lingua umbra, nel gotico, dove c'era il verbo aucan, che aveva lo stesso significato di augere, poi dall'imperativo di questo verbo è derivata la parola tedesca auch, anche, che vuol dire in realtà aggiungi. E poi in tedesco dove si è conservato il digamma iniziale e il verbo wachs, che vuol dire crescere, no? Erwachsen, di adulto, nur für Erwachsen, solo per adulti. Bene, e dunque che cosa vuol dire? Allora, nel livello più banale del termine significa accrescere, aumentare, augere significa crescere, aumentare. Però auctoritas, che abbiamo detto è il derivativo di auto, che è il nomen agentis di augere, auctoritas non è tanto far crescere, non è solo far crescere, nel senso che far crescere qualcosa che ha già in sé la capacità di esistere, cioè allevare. Ecco, non è questo, ma è fondare, promuovere, dar senso a ciò che non è autonomo e non è autosufficiente, cioè dare efficacemente inizio, ovvero ancora conferire autenticità. Questo è auctoritas, questo ce lo dice Benveniste, cioè praticamente il gigante linguista del XX secolo. Allora, non è la stessa cosa del potere, il potere non fa queste cose. Auctoritas è nemmeno allevare, ma è dare efficacemente inizio, fondare, promuovere. L'auto è collocato nella sfera del sacro. L'auto è colui, come l'augur, quello che guardava il colore degli uccelli, è capace di iniziare, di dare inizio e di conferire un indirizzo, e non solo di dare ordini. E lo vediamo nel significato della parola autoritas. nel contesto mattinale, nel diritto privato, legge delle 12 tavole, 6-4, una famosa frase nella quale non c'è una parola che abbia lo stesso significato che avrebbe il latino. Adversus hostem eterna auctoritas. Non significa praticamente niente. Se l'avesse scritta Cicerone non avrebbe senso. Il fatto è che adversus non vuol dire contro, ma vuol dire nei confronti. Hostis non vuol dire nemico, ma vuol dire giustamente il cittadino straniero accolto all'interno della città. Eterna non vuol dire eterna, ma vuol dire non cade in prescrizione. Ecco. E auctoritas vuol dire il diritto di qualcuno di chiedere a qualcun altro il titolo di proprietà. Adverso foste, terra nel latino arcaico del V secolo, vuol dire che lo straniero che abita nella città si può sempre trovare davanti qualcuno che gli chieda: straniero, fammi vedere a che titolo tu possiedi questa terra. Mentre invece per un cittadino romano questo cadeva dopo 20 anni. Poi, ancora, sempre nel diritto privato romano, antico, auctoritas è il potere di direzione che in una società gentilizia come quella romana è attribuito a chi è superiore per nascita e per prestigio. Si noti che questo potere di direzione si esercita nei confronti fra due liberi, qui non si parla di un libero e un servo, due liberi. L'auctus, colui verso il quale è rivolta l'azione dell'auctor, l'altro può compiere atti e negozi giuridici perfetti soltanto quando vengono integrati e confermati dall'auctor. Tipico esempio, l'auctoritas patris, oppure l'auctoritas tutoris. È una capacità personale di tutela che si riconnette alla funzione del patronus. L'auctor è colui che è capace di dare più di un consiglio e meno di un comando. Stiamo parlando di un mondo che è personale nostro, per cui dobbiamo cambiare le nostre coordinate. Ma nel diritto pubblico, questo è il diritto privato, nel diritto pubblico auctoritas è assolutamente centrale. Direi che è l'unico contributo romano alla filosofia politica. Come noto, i romani non amavano la filosofia. Avevano persino provato a impedire ai filosofi di entrare in Roma, naturalmente senza riuscirci, perché la filosofia è un bisogno fondamentale dell'uomo. Non hanno contribuito granché alla filosofia. Seneca, Cicerone e Seneca certamente. Invece auctoritas è il concetto che Roma, concetto di filosofia politica che Roma ha dato al mondo. Che cosa significa nello spazio pubblico politico la parola latina, romano, la parola latina auctoritas? In Grecia non c'è niente del genere, cioè il verbo auxano non dà origine a nessuna nozione di diritto pubblico. Ecco. E questo è il problema. Cominciamo. Certamente, in Roma, nella Roma arcaica, esiste il concetto di auctoritas patrum, auctoritas augurum. È per l'appunto una sorta di, è un modo attraverso il quale nella primitiva Repubblica Romana si esprime la tradizione. Questo è il punto fondamentale. la tradizione, cioè i capi delle famiglie gentilizie, i senatori, voi sapete, non è che si verrà eletti in Senato, eh? Ci si arrivava dopo un corso sonorum riservato inizialmente ai nobili, poi aperto in parte anche ai plebei, eccetera, ma insomma quelli che sedevano in Senato erano ben originariamente i capi delle famiglie gentilizie. Ecco, l'elemento fondamentale della vita romana è la tradizione. E auctoritas ha a che fare con questa idea, cioè che gli atti politici che si svolgono legittimamente nella città di Roma devono essere inseriti all'interno della tradizione romana, devono entrare, devono passare dalla condizione di essere qualcosa di sporadico, di occasionale, cioè dall'essere una risposta a una sfida contingente, devono passare da questa condizione alla condizione di elementi costitutivi della tradizione di Roma. Devono essere trascritti dal codice del potere nel codice dell'autorità. Questa trascrizione la fa il Senato. Questa meravigliosa macchina politica che è il Senato di Roma, l'inventore del concetto di auctoritas, l'esempio storico più potente, insieme a un altro di cui poi vi dirò, di che cosa sia auctoritas, è fatto dai patres che sono portatori dell'autoritas, nel senso che loro sono capaci di tradurre la vita politica, diciamo così, istituzionale di Roma in storia di Roma. E empiricamente voleva dire che i consoli, quando facevano qualche cosa, dovevano chiedere il consiglio del Senato. Noi queste cose da che cosa le impariamo? Beh, c'è un passaggio di Cicerone che nel De Legibus, il terzo libro del De Legibus, dice, ma lo butta lì come se lo sapessero tutti, cum potestas in populo auctoritas in senatus, dato che l'auctoritas sta nel senato e la potestas sta nel popolo. Il fatto che la potestas stia nel popolo è uno dei contributi fondamentali di Roma al pensiero politico. L'origine del potere è del popolo, ma la legittimazione del potere non è del popolo. Il popolo non si può autolegittimare. Roma si autolegittima, non il popolo. E Roma come fa a legittimarsi? Roma, attraverso il Senato, traduce continuamente la propria politica, cioè la propria potestas, in auctoritas, in storia di se stessa. Roma si autogiustifica, si autodivinizza, se volete dire così, attraverso un operatore semantico politico che è il Senato. Questo operatore ha un nome, auctoritas. Questo è il concetto più importante che Roma dà alla storia. Voi direte, perché è così importante se poi noi non abbiamo nulla del genere? Adesso ve lo spiego. L'autoritas senatus, l'autorità del senato, è Naturalmente nel linguaggio, nel latino evoluto di Cicerone c'è anche il concetto di autoritas come lo intendiamo noi, cioè l'autorità di Aristotele. Si dice l'autorità di Aristotele, ma non è questo il punto. Che cosa succede? Che il Senato sono poi gli uomini, sono poi, è anche una classe, è la classe dei proprietari terrieri. Il Senato commette errori, il Senato sì, è uno dei soggetti delle guerre civili del primo secolo avanti Cristo. Il Senato va a pezzi, sostanzialmente. Ma Roma non può vivere senza autoritas. E infatti la grande operazione politica di Cesare Ottaviano non è solo di vincere le guerre civili, chiudere il Tempio di Genova, eccetera, eccetera, ma è quello di diventare Augustus, ecco, cioè di, nemmeno di trasferire, di accogliere in sé l'autoritas di Roma, lasciandola al tempo stesso anche al Senato, rispetto al quale egli era appunto il princeps, cioè il primo, il più eminente dei senatori. Dunque il Senato era la storia di Roma, era il detentore dell'autoritas, ma nel Senato c'è il primo dei senatori, il princeps, che è dotato di una doppia autoritas, quella che gli viene dall'ufficio di essere senatore e quella che gli viene dall'essere proprio lui, quella persona lì che si chiama Cesare Ottaviano, che nella seduta senatoria del 16 gennaio del 27 avanti Cristo viene salutato come, dal Senato viene salutato come Augustus, cioè pochi giorni prima, in un discorso che aveva fatto davanti al Senato, aveva detto: mi piacerebbe molto che voi mi riconosceste che io sono optimi status auctor, l'auctor di una situazione politica eccellente. Sono colui che ha messo al mondo questo stato meraviglioso di cose. Colui che ha messo al mondo, che è autor di che cosa? Beh, della rinascita di Roma, che stava per morire nelle guerre civili e che invece torna a nuova vita. Non si spegne, la fiamma di Vespa non si spegne, è vivificata dal Senato, ma in realtà da lui, che il Senato definisce auctor optimi status, che insomma definisce Augustus, l'iniziatore, l'aumentatore, il vivificatore. Del resto, nel Res Gestae Filii Augusti, questo fantastico testo di cui si di propaganda, nel quale Augusto fissa la propria persona, la propria filosofia, la propria fortuna, la propria figura, lo dice, io sono il padre della patria. No, anzi, dice per la precisione, Senatus et quaestor ordo populusque Romanus universus appellant me patria. Patria in patria, Senato l'ordine questo, tutto il popolo mi acclamò padre della patria. Non solo, ma sempre in quel testo, questo Res Gestae, che come sapete è un monumento scritto nella pietra che stava nei tutti i municipi dell'impero che noi abbiamo trovato ad Ankara, tanto che si chiama Monumento Manciranu, il cui testo è riprodotto sulla fiancata del grande mausoleo di Roma, dell'Arapacis. In quel testo c'è proprio la definizione di potestas, di autoritas. Autoritate omnibus prestiti, potestatis autem, nihilo amplius abui, quam ceteri qui nihi quoque in magistrati con legge fuerit. Le sapeva tutte, le spiegava tutte. Per quanto riguarda l'autoritas, io fui superiore a ciascuno. Per quanto riguarda la potestas, io ebbi soltanto quella che avevano anche gli altri, che erano miei colleghi, ma spesso le magistrature erano duplici, ad esempio il console, la doppio, c'era il console e il suo collega. Dice, quanto alla potestas, quando io ero console avevo esattamente la potestas che aveva anche l'altro. Quanto alla autoritas, no, l'autoritas ce l'ho solo io, in me si concentra l'autoritas di Roma. Certo, in quanto sono princeps senatus, mi è riconosciuta dal senato in quanto è il senato che ha l'autoritas, però a me è riconosciuta. Ecco che cos'è l'autoritas. L'autoritas principis, detto in modo tecnico, l'autoritas principis, che naturalmente va insieme alla funzione paterna, del resto anche nel diritto privato c'è, cioè l'autoritas patris, e va insieme a un potenziamento della persona che già in età di Augusto è una sacralizzazione. Roma è una monarchia ellenistica con sacralizzazione del capo. Già in età di Augusto, Augusto è chiamato Divus, già in età di Augusto in tutte le parti dell'impero ci sono gli altari a cui si sacrifica ad Augusto, e poco dopo Augusto l'imperatore viene chiamato addirittura Dominus, che vuol dire padrone. Ecco, un Dio padrone. Però, ecco, un Dio padrone inserito in un contesto in cui la potestas è sempre del popolo, solo che, no, la lex regia dell'imperio, del resto che gli traiamo, ce lo dice, solo che il popolo la conferisce, la potestas, a quello che noi chiamiamo l'imperatore, e non gliela tira più indietro, non c'è possibilità di revocare questo atto di questa traslazio della potestas. L'imperatore, l'imperatore in realtà, per dentro il pensiero politico è l'aumentatore, il vivificatore di Roma. Tant'è vero che quando perde troppo lo si cambia e se ne prende un altro. Quello che noi chiamiamo l'imperatore, che si chiama il princeps, è segnato e connotato dalla vittoria. L'autoritas sta insieme alla vittoria. Colui che dà la vita non può essere sconfitto. Ecco, voi direte, bello, interessante, e però è roba romana. A noi cosa dice questa roba? C'è un ponte fra tutto ciò e noi, è il cristianesimo. È il cristianesimo. La parola autoritas non viene lasciata cadere dal cristianesimo. Già con Tertulliano, secondo secolo, e con Cipriano, terzo secolo, la riflessione dei cristiani su se stessi adopera il termine autoritas per indicare la preminenza del vescovo sui laici. La Chiesa si fa portatrice di autoritas e c'è una lotta fra i vescovi per capire chi è quello più dotato di autoritas, e dunque autoritas che è anche definita autoritas apostolica, perché i vescovi, come sapete, sono successori degli apostoli, una lotta che da noi viene vinta dal vescovo di Roma. La supremazia del vescovo di Roma su tutta la Chiesa, che è pretesa apertamente da Papa Leone I, cioè siamo nel V secolo, e che è riconosciuta dagli imperatori, dagli ultimi imperatori. Ma oltre che essere oggetto di conflitto fra le sedi episcopali, autoritas è anche la posta in gioco nel rapporto fra l'impero e la Chiesa. Una posta in gioco che si vede all'opera per pochissimo tempo, da quando Leone I pretende l'autoritas apostolica a quando scompare l'impero d'Occidente con 10 anni. La cosa impressionante è che questa autoritas apostolica viene pretesa dai papi, dai vescovi di Roma, come funzione non soltanto di preminenza ecclesiastica, ma viene pretesa anche come funzione, diciamo con approssimazione, di diritto pubblico, proprio dopo che scompare in Occidente l'autoritas imperiale, non con la restituzione delle insegne imperiali a Bisanzio nel 475, scompare l'autoritas imperiale in Occidente. Non era un gravissimo problema, era già inefficace da parecchio tempo, ma soprattutto un'autoritas imperiale continuava a esistere a Bisanzio. Però in Occidente non c'era. Bene, in uno dei testi più importanti della storia d'Europa, due righe, Papa Gelasio I, che è Papa dal 492 al 496, scrive nel 494 una letterina all'imperatore bizantino Anastasio I, che è poi il predecessore di Giustiniano. E gli scrive questa letterina, che voi trovate dappertutto, naturalmente in Migna, nella patrologia. Duo sunt quibus mundus hic regitur, autoritas sacra pontificum et regalis potestas. L'autoritas non è più una questione di diritto canonico, se comanda di più il vescovo di Roma e il vescovo di Antiochia. Diventa una delle due strutture potestative che tengono insieme il mondo, modestamente. Il mondo conosce due strutture potestative, autoritas sacra pontificum, la sacra autorità dei pontefici di Roma, cioè del vescovo di Roma, e il potere regge, potere politico. Non è la prima riflessione cristiana sul potere, la prima riflessione cristiana sul potere l'ha fatta Gesù, anche se non abbiamo capito bene che cosa volesse dire, quando ha detto a porte, restituite a Cesare, che era poi chi deve, restituite a Cesare questa roba, c'è sopra la sua effigie, il suo, e dell'imperatore, e ridategliela. E date a Dio quel che di Dio, concetto piuttosto complicato da decifrare, diciamo così. Ma a parte questo, c'era già stata la riflessione fulminante di Paolo, Romani 13, non est in potestas nisi Deo, che è la vera fondazione, anche se non c'è la parola, della nozione cristiana di auctoritas. Obbedite ai principi di questo mondo, perché è Dio che vuole che nel mondo ci sia il potere politico. Ogni forma di potere politico è voluta da Dio. Che poi è la materia dello scambio che ci sarà con l'impero, e tutti credono che di averci fatto un affare in questo scambio. L'affare ce l'ha fatto la Chiesa, naturalmente, che l'imperatore romano può essere, certamente viene legittimato in un modo che non si era mai visto, è molto più importante essere imperatore per grazia di Dio, voluto da Dio, che essere Dio in prima persona. Perché il Dio in prima persona è un poveretto a cui tagliano il collo quando gli pare. Essere imperatori per grazia del Dio che è nei cieli è tutta un'altra storia, per cui l'imperatore crede di guadagnarci. Quello che non coglie è che la gerarchia può sempre dire: errore, ci siamo sbagliati, anzi ti sei sbagliato, non sei più in grazia di Dio. Ecco, questo a un imperatore pagano non glielo poteva dire nessuno: non sei più nelle grazie di Zeus, perché era lui. Bisognava tagliargli il collo. E invece il cristianesimo mette in gioco non tanto la trascendenza nel caso specifico, mette in gioco il monopolio del rapporto con la trascendenza, che dunque tanto trascendente non è se così facilmente rapportabile a questo mondo, che è poi la differenza che c'è tra il cristianesimo, l'ebraismo e l'islamismo, che la nostra trascendenza è una trascendenza molto addomesticata, diciamo così, ecco, e dunque anche molto secolarizzabile. Ma insomma, nel momento in cui fa la sua irruzione sulla scena del mondo, c'è un Dio che sta nei cieli, che ha con questo mondo tre tipi di rapporto. Primo, lo crea, e vabbè, da nulla, cosa inconcepibile per la mentalità antica. Secondo rapporto, il suo figlio, qualunque cosa questa parola voglia dire, si incarna ed è la prima grande figura della mediazione fra cielo e terra, no? Intanto. E terzo rapporto, la gerarchia, che è il rapporto permanente, istituzionale fra cielo e terra. Questa parola, gerarchia, rapporto permanente istituzionale fra cielo e terra, si dice molto più brevemente con la parola auctoritas, presa dal significato, nel suo significato romano, cioè il potere di vivificare, il potere di legittimare, il potere di far crescere, che veniva attribuito al Senato, all'imperatore. Bene, con la scomparsa dell'uno e dell'altro, non scompare la parola, l'autoritas viene attribuita evidentemente in prima battuta a Dio. Non est bene in potestas nisi a Deo, vuol dire che tutte le potestates di questo mondo stanno in questo mondo perché c'è un autoritas che è Dio. Ma questo non è importante, è importante chi ha il rapporto con Dio. Ecco, il rapporto con Dio come dice Papa Gerasio, c'è la luna, l'autoritas ce l'ha, il pontefice romano. Solo il pontefice romano ha il rapporto col sacro, il pontefice romano come vertice di una struttura gerarchica, lungo che è la mediatrice fra cielo e terra. Ecco, questo è il concetto fondamentale di autoritas. Quando voi vedete un papa, voi vedete un imperatore, adopera la stessa parola, nello stesso significato, autoritas, io vi do la vita. Roma vive, Roma pagana, vive nei pontefici, cosa che tutta Europa sa benissimo, siamo gli unici a non sapere perché ci stiamo dentro e non ce ne accorgiamo. Basta andare in Germania, Lutero era la prima cosa che aveva capito, che questa faccenda della mediazione era, che è una mediazione verticale, era semplicemente una nuova figura della mediazione orizzontale di Roma con la propria storia, ma è la stessa cosa. Un potere politico ha bisogno di una sorgente di vita. Questa sorgente di vita può essere la tradizione di Roma e colui che va ad attingere alla sorgente è il Senato. Questa sorgente di vita può essere il Dio che è nei cieli e colui che va ad attingere alla sorgente di vita è la gerarchia, e prima di capo della gerarchia, cioè il pontefice. Ma è la stessa cosa. Ecco che cos'è l'autorità, se la posta in gioco. E finché in Occidente non c'è impero, l'autoritas ce l'ha soltanto il Papa, e la posta in gioco della legittimazione del potere politico e in generale dell'esistenza associata degli uomini. O in Occidente non ce n'era tanta di esistenza associata degli uomini, ecco, eravamo messi piuttosto male. Ma insomma, non appena in Occidente si riforma un impero che non può essere altro che romano, che l'unica fonte di legittimità concepibile era l'impero romano, la prima cosa che Carlo Magno prova a fare è a dichiarare se stesso Augustus. Anche un rozzo analfabeta, lo sa, come Carlo Magno, sapeva che lì o sei Augustus, cioè o hai l'autoritas, o non sei niente. Poi, siccome la struttura, quell'impero lì, non ce l'ha, non ha la capacità di resistere, si disfa, tutto resta nelle mani della Chiesa, che invece la struttura ce l'ha, anche se incontra secoli terribili, ha comunque la capacità di riflettere su se stessa, e poi, quando vengono i tempi migliori, cioè Gregorio VII, ecco, l'uso politico dell'autoritas, tanto politico che scompare addirittura la parola autoritas e diventa immediatamente potestas, cioè il Papa afferma, dato per ovvio e assodato che l'autoritas nel mondo ce l'ha solo lui, ne deduce immediatamente di avere anche tutta la potestas di questo mondo. Potestas directa in temporalis, sulla base di un'infinita serie di falsi storici, la donazione di Costantino, quel che volete voi, ma insomma il concetto è: io ho l'autoritas, e ci mancherebbe altro che metteste in dubbio questo, visto che io sono il successore di San Pietro e San Pietro ha ricevuto direttamente da Cristo il potere spirituale, per cui l'autoritas nel senso di capacità di attingere alla vita attraverso vie che sono le vie canoniche, cioè i sacramenti, insomma, amministrati solo alla gerarchia, questa ce l'ho e non se ne discute. dal fatto che la Chiesa che tiene l'autoritas discende immediatamente il fatto che non c'è alcun potere legittimo al mondo, nessun potere è legittimo al mondo se non lo legittimiamo noi, che vuol dire che chiunque esercita potere in questo mondo lo fa perché è nostro vicario, perché noi siamo i titolari in linea di principio, proprio perché possediamo l'autoritas, siamo i titolari in linea di principio anche della potestas. E dunque esercitiamo la potestas directa in temporalibus. Il Papa può dire: per me regis regnat, attraverso di me, che è la citazione biblica della Sapienza, per me regis regnat, è attraverso di me che ci sono i poteri politici, io li do, io li revoco. Fino, questa è una posizione estrema, una posizione che va dal dictato papa di Gregorio VII all'Alma Santa del Papa che Dante odiava con tanto odio, cioè il Papa di Bonifacio VIII. Posizione estrema, che la Chiesa poi non ha mai di fatto la forza politica di affermare, tanto che è un concetto ormai comune nella storiografia, l'Occidente come lo conosciamo noi deriva proprio dal dualismo fra Chiesa e Impero, cioè dal fatto che non si è mai consolidata una forma di potere legittimo che abbia messo a tacere ogni contestazione. Dopotutto l'Occidente ha sempre conosciuto, ora più, ora meno, un conflitto di poteri. E in questo conflitto c'è lo spazio della nostra libertà. Ma insomma, al di là di questo, Bonifacio, da Gregorio VII a Bonifacio VIII, ma anche dopo, in linea teorica, il Papa afferma, in quanto detentore dell'autoritas, di essere anche detentore della potestas diretta nelle cose di questo mondo. Anche dopo, Niccolò IV regala mezza Africa ai portoghesi, Alessandro VI Borgia con la Raia si sente ancora in grado di dividere il mondo e di dare una parte al Portogallo e un'altra parte alla Spagna, le terre a occidente alla Spagna, le terre a oriente. Perché? Ma erano terre nuove, appena scoperte, non avevano padroni, e allora Dominus Mundi le ripartisce fra i re del mondo. Questa è una interpretazione della teoria di Gelasio, che non è una teoria, è un'affermazione. Duo sunt quibus mundus et regit l'autoritas sacra pontificum et regalis potestas. È un'interpretazione, quella è un'affermazione che di solito passa sotto il nome di teoria delle due spade, duo sunt quibus mundus et regit. Il problema è che rapporto c'è tra queste due spade. Una ipotesi è: chi ha l'autoritas ha tutto, e dunque quelle due spade sono una e sono tutte in mano del detentore dell'autoritas. All'interno di quella concezione, tuttavia, si può anche ragionare in modo diverso. Dante, caso tipico, la teoria dei due luminari magna. Ci sono due grandi fonti di luce nel cielo, due luminaria magna è un'espressione del Genesi, no? Ci sono due grandi fonti nel cielo, di luce nel cielo, uno è il Sole, evidentemente, l'altro è la Luna. Evidentemente la Luna vive di luce riflessa e quindi è ontologicamente meno importante, e tuttavia a questo punto è ben distinta, è un'altra cosa rispetto al Sole, ha un proprio spazio, ha un proprio, ha una propria legittimità. Insomma, ciò che è spirituale è sicuramente superiore a ciò che è temporale e terreno, ma questa superiorità non è una superiorità gerarchica, è una superiorità dell'ambito. I due ambiti non si toccano. Facile a dirsi, un po' meno a farsi. Lo spirituale è superiore al temporale, però non è che chi ha il governo spirituale di questo mondo ha anche il governo temporale di questo mondo. No. Sono due vicende parallele. Al più il governo spirituale di questo mondo potrà prendersela con l'imperatore se questo, che so io, impazzisce e smette di essere cristiano o cose di questo genere, ma non può interferire. Perché? Perché nel frattempo è successo qualcosa, cioè è successo il fatto che attraverso sostanzialmente Aristotele, la riscoperta di Aristotele, la politica, le cose di questo mondo sono tornate adesso a venire considerate come dotate di un'intrinseca razionalità. Se l'uomo è, come dice Aristotele, nella politica, un animale sociale, cioè se è naturalmente capace di istituire forme di vita aggregata complessa e dunque dotata di gerarchie, ciò è per l'appunto naturale, appartiene alla intrinseca razionalità delle cose di questo mondo. Poi esiste naturalmente una sfera che vogliamo chiamare spirituale, e questa fa parte della nostra religione, e questa viaggia parallelamente per i fatti suoi. Ma le cose di questo mondo sono le cose, gli esseri umani in questo mondo sono capaci di autogoverno. Non siamo ancora alla laicizzazione, evidentemente. Dante è laico solo nella misura in cui è ostile ai pontefici che professano la dottrina della potestas directa intemporale. L'affermazione che gli uomini in questo mondo producono da soli forme di potere è un'affermazione decisiva. È un'affermazione che viene da Aristotele, cioè dalla riscoperta di Aristotele, la fine dell'agostinismo politico, cioè del pensiero secondo il quale a questo mondo c'è solo il male e l'unico modo per evitare il male è affiancare ad ogni uomo di potere un vescovo che lo colpisca duramente sulla testa col pastorale, perché gli uomini di potere sono degli scellerati tendenzialmente votati ad ogni nefandezza, come in generale tutti gli uomini. Altro che teologia politica, come in generale tutti gli uomini, gravati dalla deficienza di essere, che è il peccato. Ecco, allora, questo è Agostino, l'evoluzione della società europea la rende molto più permeabile ad una riflessione come quella di Aristotele, praticamente rielaborata, che conferisce alle cose di questo mondo il loro status razionale autonomo. Con la ragione si capisce tutto quel che c'è da capire in questo mondo, non si capiscono i misteri della fede, e va bene, certamente. Con la ragione ci si governa tutti, tanto che la nuova scolastica spagnola del 1500 proprio questo dirà al Papa, gli dirà: guarda Papa, che tu non sei per niente il Dominus Mundi, non esiste questa cosa, signori del mondo sono gli uomini che ci abitano, e in America i signori dell'America sono i selvaggi, sono loro i legittimi titolari del potere politico. Tu come ti sei permesso di conferire il dominio sulla su certe parti dell'America a re di Spagna, ma il dominio sull'America è degli americani. Questo è Francisco de Vitoria, non è Che Guevara, è Francisco de Vitoria, l'Elezio prima de Intis, perché era aristotelico, un domenicano aristotelico, il quale poi aggiungeva: poi siccome questi popoli hanno commesso il grave errore di impedire ai nostri missionari di predicare la fede, allora noi abbiamo dichiarato guerra giusta contro di loro e giustamente li abbiamo sconfitti e adesso li governiamo per il loro bene, ma non perché il Papa ha regalato l'America al re di Spagna, perché il mondo è degli uomini. Se noi andiamo avanti, cosa che faremo la prossima volta, perché adesso vi imposto la questione soltanto, la soluzione ve la diamo la prossima volta, la storia di quello che noi chiamiamo il Medioevo è la storia del progressivo venir meno di questa idea che ci sia bisogno di auctoritas per che il mondo venga governato. Ovvero, detto in un altro modo, è la storia che passa attraverso pure cesure molto brusche, scoperta dell'America e riforma protestante, è la storia della interruzione del rapporto di mediazione pontificale tra cielo e terra. Cioè è la storia dello spezzarsi di questa discesa della vita dal cielo verso la terra, e al tempo stesso la storia della progressiva fiducia degli uomini nel fatto che si possono governare da soli e possono essere autorità a se stesse, cioè lo spostamento della legittimazione del potere dal cielo alla terra. E questo è la grande rivoluzione del razionalismo moderno. Una sostituzione di Dio era già avvenuta in tutto l'umanesimo e il Rinascimento. Dio come fonte di legittimazione sempre più confuso con la tradizione antica, tanto che le oscillazioni fra Gesù Cristo e Socrate, cioè l'idea che la legittimità del potere stesse sempre più nel fatto che i popoli si governano sulla base di idee ricevute dal mondo antico, il repubblicanismo. Insomma, lo spostamento dell'asse, del rapporto verticale, in un nuovo rapporto orizzontale. Ma la nostra età moderna non è né figlia della mediazione verticale fra cielo e terra, cioè dell'autoritas Dio mediata sulla terra dall'autoritas della Chiesa, né è figlia dell'autoritas degli antichi mediante in questo modo dai santi, dai dotti, dai sapienti. No, né l'uno né l'altro. È figlia della compressione di questi due assi, dell'asse verticale e dell'asse orizzontale, in un unico punto, potestas, potere che si auto legittima. Perché? Perché è razionale. Perché è fatto da uomo. Insomma, autorità a un certo punto diventa una parolaccia. Sia l'autorità di Dio e dei preti contro i quali si lancia la campagna del razionalismo, dell'illuminismo e poi di si taglia la testa, sia l'autorità dell'antichità. Basta con Platone, con Aristotele, con Cicerone e con Seneca, basta. I due iniziatori del pensiero razionalistico moderno, Cartesio e Hobbes, tutti e due, sono due demolitori del rapporto con l'antichità. Cartesio, il discorso sul medico, immaginato di trovarmi in una strada fiancheggiata da superbi edifici tutti in rovina. I superbi edifici tutti in rovina è il mondo antico. E allora adesso me la devo edificare io, ex novo, la casa. Ops, Leviatano, all'antichità in se stessa penso nulla sia dovuto. E Aristotele è uno dei più grandi somari della storia. E Platone non è partito. E la Chiesa Romana? La Chiesa Romana è un branco di truffatori. La rottura dell'autoritas, tanto di quella verticale, tanto quella umanistica orizzontale, è l'età moderna, che vuol dire il potere è autorità per sé stesso, si autolegittima. Nel bene è male. Nel bene vuol dire che noi obbediamo solo al potere e non all'autorità. No. Il principio di autorità è qualcosa che noi moderni detestiamo. Per noi non c'è autorità. Noi siamo dotati di ragione critica e non accettiamo nulla per autorità. Ci andiamo a vedere la scienza moderna. Non accettiamo nulla perché è antico, non accettiamo nulla perché ce lo dicono le gerarchie ecclesiastiche. Parlo di politica, non dei dogmi della fede. E allora, con la nostra ragione, che è ragione critica, costruiamo un potere razionale, tutto umano, al quale siamo lieti di obbedire perché l'abbiamo costruita noi, che non è autorità. L'autorità è qualcosa di opaco, qualcosa che ti impedisce l'esercizio critico della ragione. Perché mai Dio è autorità? Ma perché mai il mondo antico è autorità? Ma perché mai Roma è autorità? Non c'è spiegazione. Il razionalismo moderno vuole vivere in un mondo in cui tutto è sempre e continuamente investigato dalla luce della ragione, sempre e continuamente rischiato, sempre e continuamente spiegato. L'autorità è il male, la ragione è il bene, e il potere sia un potere razionale, costruito da noi, con la nostra ragione. potere obbedendo al quale obbediamo a noi stessi e non a qualcuno che ci racconta qualcosa e non ci vuole dire perché. Questo nel bene. Nel male tutto ciò significa che il potere politico fa esattamente quello che vuole perché non ha più bisogno di essere legittimato. Cioè, positivismo giuridico e possibile sbocco totalitario. Possibile sbocco totalitario. Da cui la riscoperta dell'autorità. Questo per dirvi che la parola autorità è un termine nel quale si riassume la questione da dove viene il potere. Chi ha potere sul potere? Chi tiene, chi mette al mondo e tiene in vita il potere? Una domanda che noi non possiamo evitare di farci, alla quale domanda si può rispondere con Roma, Dio, la tradizione antica, noi stessi o qualunque altra risposta vogliamo dare, e ve ne parlerò la prossima volta spiegandovi naturalmente meglio questa fine del mondo medievale e questa, e come è avvenuta la moderna distruzione dell'autorità e la moderna autolegittimazione del potere. Vi ringrazio per l'attenzione.
Allora, abbiamo un paio di domande, se si vuole, ecco, vedo subito. Chiedo solo, brevità come sempre, e poi quelle che non si fanno oggi le facciamo la volta prossima perché purtroppo ci sono i soliti impegni per il professore che deve tornare. Quindi non so se c'è un microfono. C'è già il microfono in giro?
Mi servono un registratore.
Aspetti solo per la registrazione. La registrazione non è per impararsi.
Negli anni 50-60 la scuola famosa psichiatrica di Palo Alto elaborò i concetti di carismatico opposto a burocratico, quindi di sacro rispetto a funzionale. Pensando a quello mi è venuta una riflessione che proviene dall'Antico Testamento, dalla tradizione greca, cioè a ungere il re, la figura di Samuele e di Zacco, per cui il potere viene mediato da Dio attraverso queste figure, poi diventeranno figure profetiche in un'altra dimensione. Probabilmente questo ha a che vedere con la redazione post-ellenistica di quei luoghi della Bibbia che corrispondono alla dinastia Smonenica, quindi esiste anche nel mondo, diciamo, anche contemporaneo a Roma, in qualche maniera altrove, in un altrove, questa teorizzazione del potere divino che investe un luogo santo, però e poi verrà usata anche per gli intellettuali romani, per i re d'Italia, eccetera. Adesso con il Dio
sì, certo, con una differenza molto importante: il cristianesimo introduce una strutturazione permanente del potere sacerdotale che a Roma non esisteva, perché c'è la perfetta coincidenza tra la religione e la vita politica, per cui, e il mondo ebraico non ha, tant'è vero che contro il re si scaglia il profeta, mentre da noi, nella nostra storia, contro il re vanno i vescovi e i papi, anche se non sono profeti. Però certo, l'idea appunto, la domanda permanente, da dove viene il potere?
È una domanda di tipo storico, ha parlato appunto del potere, cioè c'è stato Augusto, e poi il passaggio di Leone Magno. Il passaggio che a me mi interessava è il momento quando Costantino, al concilio di Nicea, esercita la sua potere. Se di dire cosa ne pensavo.
Allora, avevo tagliato, ma vedo che siete un pubblico troppo attento perché io vi posso tacere delle cose. Quello che vi ho detto è il Cotè occidentale, cioè il Cotè di Gelasio, Papa di Roma. In Oriente capita una cosa assai diversa. Capita Eusebio di Cesarea, teologo imperiale alla corte di Costantino, che legittima l'impero in un altro modo. Non dice Autoritas sacra pontificum regalis potestas, due cose, anzi introduce una teologia politica dell'uno e sostiene la tesi che come c'è un solo Dio nel cielo, così c'è un solo imperatore su questa terra, eis theos, eis caesar, e fa dell'imperatore su questa terra il portatore di un'autoritas sostanzialmente pari o superiore a quella della Chiesa. Il rapporto con Dio ce l'ha l'imperatore. Così di lunghissimo periodo, che noi chiamiamo cesaropapismo, di lunghissimo periodo, che la vera differenza tra l'Europa orientale e l'Europa occidentale sta qui, nel fatto che lì questa storia ha funzionato. Gli imperatori bizantini sono is apostolos, uguale agli apostoli, sono manifestazioni della luce divina in questo mondo, tanto che quando li detronizzavano gli cavavano gli occhi, perché così non potevano più guardare Dio e riflettere la sua luce. Quella è un altro mondo, è un'altra teologia politica, è la storia dell'Europa orientale, è la storia degli zari, no, della seconda Roma e poi della terza Roma e del fatto che gli zari sono tutti santi. Il confine che non si vede adesso con la globalizzazione, le cose cambiano, ma insomma fino a qualche tempo fa il vero confine che attraversava l'Europa era il confine tra l'Europa di Eusebio e l'Europa di Gelasio. Modestissima la differenza teologica fra il mondo ortodosso e il mondo cattolico, modestissima, homo solus, roba da ridere. Potentissima invece sotto il profilo della teologia politica, del rapporto fra religione e politica, potentissima. Ma questo per motivi, non so, è una teologia politica che rispecchia condizioni sociali e politiche reali.
Se nessuno, faccio io una questione, pongo io una questione perché mi ha sollecitato in altri suoi interventi, e anche adesso con questo riferimento diciamo alla globalizzazione. Lei parla giustamente della distinzione Oriente-Occidente in Europa, che poi ha anche conseguenze profonde sulla concezione dell'autorità e del potere. Penso io che oggi, naturalmente, in questo scenario globalizzato, noi dobbiamo confrontarci con culture orientali ancora più orientali, diciamo così. Ed emerge, effettivamente, anche nelle vicende politiche, che veramente il punto di distinzione sembrerebbe essere un concetto di autorità. Dopo c'è una distinzione profonda sul modo in cui si intende l'autorità e il modo in cui si esercita l'autorità. Le chiedo proprio, basta un sì o no, può essere che questa differenza derivi dal fatto che lì non si sia attraversata l'esperienza del conflitto fra poteri?
Certo che sì, siccome, come vi ho già detto, da Bauman a Paolo Prodi, c'è questa idea di fondo che l'Occidente vive, tutto quello che c'è in Occidente è nato dal conflitto fra i poteri, fra l'autoritas e la potestas. E se non ci fosse stato, non ci saremmo noi. Pensate a una cultura nella quale l'autoritas, che non esiste come parola, è data dalla tradizione, cioè molto concretamente dagli antenati, cultura cinese e giapponese. Che razza di mondo è questo? Dove non c'è Dio, non c'è la mediazione pontificale fra cielo e terra, non c'è il conflitto fra la Chiesa e lo Stato, non c'è il razionalismo, cioè il tentativo di sostituire Dio con la ragione, ma semplicemente sostituito gli antenati col Partito Comunista a fare la stessa cosa, cioè una specie di aristocrazia che non si può mettere in discussione, no? Allora, le forme esteriori, le forme anche dell'economia, della produzione, della scienza e della tecnica sono le nostre, che sono state mutuate anche là, ma il sostrato su cui tutto ciò si fonda è lontanissimo. Questo non toglie che si possa vivere, dialogare naturalmente, che il destino non ci porta a fare la guerra, tutt'altro, anche perché ho l'impressione che la perderemo, ma insomma non è questo il punto. Ma riconoscere le differenti filiere della legittimazione del potere è la prima cosa da fare. Non ci si può interrogare, non si può interrogare l'Oriente con le nostre categorie. Non si può. Con l'invenzione, che non è occidentale ma semitica, ma insomma ha permeato l'Occidente del cristianesimo, poi interpretato come è stato interpretato da noi, cioè attraverso i dualismi che si erano già preparati nel corso della cultura antica, che il cristianesimo ha divaricato e al tempo stesso rimediato, ha tornato a mediare in modo diverso. Senza questa cosa qui noi di noi stessi non sappiamo niente. E allo stesso titolo, allo stesso modo, senza l'idea della tradizione verso la quale tu nasci come un dente, si capisce niente del mondo orientale. Nasce avendo un debito verso i propri antenati di onore. Poi ti puoi appropriare e sintetizzare della tecnologia occidentale ad operarla meglio di gli occidentali, però è un mondo diverso, ecco. E infatti io non mi azzarderei nemmeno a parlare di autoritas e di autorità in un contesto diverso dal contesto occidentale a base romana e poi cristiana e poi razionalistica, che è il nostro, sia perché non lo so, sia perché da quel pochissimo che so, so che sono concetti e categorie non applicabili. Altro discorso è, ma ci arriveremo la prossima volta, sull'autorità come propensione dell'uomo a obbedire, che pare sia una propensione innata, però questo sposta il discorso a un livello di tale indeterminatezza che sotto il profilo politico ce ne facciamo molto poco. Una volta che i psicologi e i sociobiologi ci assicurano che gli uomini sono naturalmente portati a obbedire, come pensatori politici non abbiamo preso molto, perché ci è dato sempre di capire chi obbedisce a chi, come e perché. Una cosa è obbedire al faraone, una cosa è obbedire alla legge. Certo, gli uomini sono portati anche a obbedire, anche a trasgredire, oltre che a obbedire. E questo fa parte, se vogliamo, del nostro corredo biologico di grosse scimmie. Però come ce lo siamo giocati, questo corredo biologico è una faccenda tutta nostra. Più molto a che spartire con ciò che vi è di animale, non ce n'è molto ma quando si parla della legittimazione del potere si fa riferimento a sfere intellettuali superiori o a formazione di potere storiche non naturali.
Va bene, allora ci vediamo settimana prossima. Grazie.